Dove stai andando?
A cercare Maria per Roma.
Benvenuti da Eliana Storri nella nostra rubrica dedicata a Roma. Bentrovati agli ascoltatori che seguono questo spazio che dedichiamo alla nostra città. Con noi oggi Renato Vertunni, giornalista, esperto di storia e storie di Roma. Renato, benvenuto.
Buon Natale a tutti quanti e benvenuti a tutti quanti. Io chiedo scusa subito in partenza perché ho una piccola raucene dovuta a un raffreddore di stagione.
Ti scusiamo, se però ci racconti qualcosa di bello circa il Natale di qualche tempo fa, fra pochi giorni questa festività, e ti chiediamo proprio di andare indietro nel tempo e raccontarci il tuo Natale, il Natale della tua generazione, diciamo il Natale di chi oggi ha più o meno 80 anni.
Beh, io siccome sono sempre esagerato, incomincerò col parlarvi del Natale di chi ha molto più di 80 anni, perché il Natale, la festività di Natale, viene a coprire una festività pagana. In questa stagione i romani festeggiavano la festa di Saturnio. Saturnio era una deità molto importante perché era niente di meno che il padre di Giove e aveva una grande possibilità nell'Olimpo. E a Saturno erano dedicati 4-5 giorni della metà fine di dicembre per dedicare alla sua festa. Ovviamente i dati non possono, a distanza di secoli non si collimano più, non possono non coincidere, però presa poco l'epoca era quella che andava fra il 20 e il 25, il 15 e il 25 di dicembre. Cosa succedeva? I romani facevano le oblazioni a Saturno e prima cosa è che nelle famiglie ricche, dove c'erano molti schiavi, i proprietari davano la libertà ai schiavi. Così per 4-5 giorni gli schiavi non erano più schiavi, cosa molto importante per l'epoca. Anzi, i padroni dovevano servire gli schiavi. Questo succedeva teoricamente ovviamente nelle famiglie buone. Poi c'erano quelli che odiavano i propri schiavi e non credo che gli dessero molta libertà. C'erano questi 4-5 giorni di omaggio alla schiavitù. E poi c'era anche il fatto che il viandante che passava, si fermava in casa tua, il viandante povero, poteva benissimo adire alla tua tavola e mangiare. Quindi era una specie di festa della carità. Però le feste di Saturno, con l'avvento del cristianesimo, dovevano essere coperte da un qualche cosa che facesse dimenticare questa festa tutto sommato gradevole, benevole dei romani verso la gente, verso i propri dipendenti. E così nacque la nascita di Cristo, che è simbolica ovviamente, ma che cade in un periodo anche opportuno del mondo agricolo, perché in dicembre e in gennaio in campagna non si fa proprio più niente, c'è un momento di stasi. E allora, ecco, bisogna ricoprirlo con una festa, una festività. Ed è nato il concetto della nascita di bambino Gesù, e ci viene tramandato, però forse non è proprio la data esatta. Il bambino Gesù,
diciamo, è una data convenzionale che si è scelta.
Convenzionale anche perché si dice che Gesù nacque in occasione del censimento e nessun imperatore romano avrebbe fatto il censimento in inverno, in pieno inverno, che anche in Palestina è inverno. Quindi è una data convenzionale, però convenzionale o meno è un'importanza spirituale per noi cattolici cristiani. Come è nato l'albero di Natale? La festività di Natale. Abbiamo detto la festività è nata per via della nascita di bambino Gesù, ma l'albero di Natale nasce per una leggenda. C'era nell'epoca di Lutero, verso la fine del 1400, quando un viaggiatore, una notte di Natale ovviamente, si perce nella in una steppa, in una pianura, sembra svedese, e non sapeva più che fare, perché le sue renne non sapevano più dove andare, era caduta la neve, non si vedeva il cielo, insomma si era perduto. Quando a un certo momento vide in lontananza le lucette, era un albero che brillava. Come mai che brillava l'albero? Era un albero dove i ghiaccioli naturali che pendevano dall'albero erano illuminati da un fuoco che era lì vicino e dalle luci che provenivano da una casetta dove si faceva festa, la notte di Santa Claus. Beh, si faceva festa e allora lui bussò alla porta, entrò dentro e praticamente era la notte di Natale e l'albero diede a lui la possibilità di salvarci. Da allora in poi gli alberi di Natale, così illuminati, anche con delle torce poste vicino agli alberi, furono moltissimi nelle zone della Svezia, della Polonia, della Russia, eccetera.
Quindi noi l'abbiamo mutuato dal nord, mutuato l'albero di Natale?
Sì, non si sa bene se dalla Svezia o dalla Russia o dalla Polonia, ma da queste zone, questa è la leggenda dell'albero di Natale. Ma indubbiamente delle lucette che brillano nella notte, nella pianura, danno l'idea della nascita, rinascita del cuore di un uomo che si era perduto, era un freddo cane in una tundra selvaggia. L'albero si venne diffuso in tutta Europa perché piacque l'idea, e quindi nelle case, nei giardini, nelle ville si facevano questi alberi che avevano come dei lampioncini di ferro con il vetro intorno che ha colorato e dentro una candela. Erano alberi che brillavano per conto loro, però qualche volta cascavano e andavano a fuoco tutto, quindi c'era l'intervento dei pompieri. Questo avvenne in Germania, in Olanda e in Francia. L'albero si propagò in tutta Europa. A Roma arrivò quando? Beh, non si può dire la data esatta, ma si può dire che arrivò sicuramente con le prime ambasciate di Sassonia, dell'Austria, dove si facevano i primi alberi. Tutti sanno che Roma fu piena di stranieri del centro Europa e francesi fra il metà 800, metà 700 e metà 800. E questi qui portarono l'uso dell'albero anche nelle case dove abitavano o dove erano ospiti. Io, andando da ragazzino a ricercare le cose in quella mia famosa casa di colonna Antonina numero 10, che era poi Alicetta Pagani, zia di mio nonno,
dove attingi sempre i tuoi ricordi per poi raccontarceli.
Ricordi anche cose materiali. Trovai uno scatolone con dentro delle cose di Natale e c'erano delle palle ancora, e ce ne ho ancora 7-8, che erano di ferro, ma di ferro, di vetro, ma un vetro pesantissimo, erano colorati in azzurro e in verde. Se c'era in testa uno non si rompe la palla, si rompe la testa di quello, perché sono pesantissime e sono qui conservate però in una vetrina proprio come cimelio storico. Queste sono palle che risalgono almeno ai primi dell'Ottocento, perché la ricetta sicuramente le ha avute dal suo bisnonno Rickenbacker, l'uomo famoso dell'osservatorio meteorologico e Caravita, e le ha conservate nel tempo. Insomma. Allora, queste palle erano l'emblema che erano gli adorni degli alberi di Natale. Altre cose sugli alberi di Natale, poi ovviamente si diffusero in tutte le case principesche, eccetera. E a questo punto devo ricordare dei ricordi personali. Per esempio, quando ero bambino, avevo 5 anni, noi vivevamo ancora a Palazzo Malatesta, dove mio padre era amministratore del banchiere Bondi, e lì c'era una cosa interessante: le pareti erano larghe un metro, fra una parete e l'altra c'erano due porte, è un metro di distanza fra una parete e l'altra. Allora mio padre faceva lo scherzo, avevo dei cuginetti, di fare nella prima parte della porta un alberetto piccolo, poi si apriva e c'era l'albero grande, o come avevo fatto le case una volta, capisci, no? Fra una porta, fra un appartamento e l'altro c'erano pareti.
C'era l'antingresso, l'ingresso, non
ma
è come
no,
oggi,
ma
certo.
Le pareti erano di un metro.
E poi i muri erano spessi.
Si può stare dentro una persona, insomma. Oh, ma un'altra cosa importante, proprio, mi ricordo il Natale a Palazzo Antici Mattei, dove mi fece trovare, avevo 7 anni, allora sotto l'albero di Natale, mi fece trovare il treno elettrico, che ho circa 80 anni.
Vuoi dire che tu hai ancora il trenino elettrico che ti hanno regalato per Natale quando eri piccolo?
Sì, ce l'ho e anche teoricamente funzionante, perché andavo con un aerostato che guai avevo a toccarlo perché credo che si bruci la rete perché aveva un alto voltaggio, ma c'era la vagone ristorante, una cosa molto molto carina. È un treno che ha appunto 80 anni. Ma,
un regalo anche costoso per i tempi, no?
È veramente un regalo da principe, ecco. E mio padre allora era amministratore di Antici Mattei e mi faceva questo regalo. Molto bello, credo di essere stato uno dei miei bambini a Roma avere un treno di questo genere, insomma, che era molto, molto, molto bello. E talmente bello che lo conservo ancora. È elettrico, con la motrice elettrica, con i vagoni, eccetera.
Ma il Natale non era per tutti così. Suppongo che non si facessero all'epoca dei regali superflui, inutili, diciamo.
Al figlio del suo amministratore, non è che lo faceva mio padre a me stessa, capito? Però non erano tutti così, e anche perché i regali erano pochi, perché la gente non regalava molte cose a Natale, erano piccoli regali, erano cose simboliche. Andiamo avanti, però ai ricordi di Natale ce n'è uno bellissimo. Siamo circa 35 anni fa, tempo della riforma agraria, e al cardinale della storta Sua Eccellenza Tisserand, famoso cardinale Tisserand, era ministro dell'agricoltura Ferrari a Gradi. Da poco era stata inaugurata la chiesa di Malagrotta. Malagrotta è un borgo della campagna romana che era della giurisdizione di Porto e Santa Rufina, di cui cardinale era Sua Eminenza Tisserand. Volle fare il cardinale una messa, la messa di Natale, e invitò il ministro Ferrari a Gradi e anche Paolo Bonomi, che allora era presidente dei coltivatori diretti. Ferrari a Gradi mi dice: Bertuni, io vado a Santa Maria Lea, perché non viene anche lei e sua moglie alla messa del cardinale? Dico: senz'altro, dico anche perché Bonomi mi ha detto di venire a seguire il cardinale perché lui è influenzato e era malato. E così la sera partì da casa mia qui sulla Cassia, la notte. È una notte bellissima di stelle, una cosa, me lo ricordo proprio come un sogno verso la spiritualità. Andiamo in questa chiesetta, c'era Gradi, di cui ero l'addetto radiotelevisivo in quell'epoca, il cardinale già lo conoscevo, gli portai le scuse e i saluti di Paolo Bonomi, e dopodiché venne celebrata questa messa veramente che si sentiva nel cuore la spiritualità della notte. È una messa bellissima. Si sentivano lontano ogni tanto dei muggiti di bestie che si vede che erano ancora all'aperto. Beh, questa è una cosa che non scorderò mai, come non scorderò mai una notte, quando eravamo in miniera, che mio padre uscì la notte di luce quell'anno con la macchina per andare a Monte Castiglia alla messa, al ritorno era circa l'una, ci fermò un gruppo di SS tedeschi, e che ci riconobbero con mio padre, dice: ma ingegnere, cosa fa a quest'ora? Ci sono stato alla messa con la mia moglie e il mio figlio a Monte Castiglia. Sì, ma lei sa che lei ha il permesso per muoversi solamente per urgenza la notte? E dice: beh, più urgenza di così, dice mio padre, che era napoletano, scherzando, dice: beh, sono stato alla messa, io ho fatto cose, cioè, sì, vabbè, non faccio verbale, dice.
Ha anche rischiato davanti alle SS, suppongo.
Ma lui aveva il permesso, avevamo il permesso di girare la notte in caso di emergenza, però...
Sì, però fare una battuta così...
Vabbè, ma io se fregava, l'aveva fatto così, l'aveva fatto già ai comunisti quando stava a Molinella e ha messo in fuga un celebre capo comunista con le sue battute. E quindi non è, però tedesco non capì ovviamente quella cosa. E rimase un po' sciocchizzato e dice: non faccio verbale. Beh, non fa verbale, buonanotte, sia buon Natale, e non rispose. Beh, questa è un'altra cosa che ricordo. Quindi questi sono alcuni ricordi che ho del Natale.
Parliamo di questo Natale, Renato, cosa farai?
Beh, io cercherò di guarire l'influenza, l'influenza che mi ha colpito, non veloce, non fortemente, ma un pochetto mi ha colpito. E verrà hanno qui un numero infinito di nipoti, i miei 5 nipoti, e staremo qui a casa mia, perché non mi muovo la casa, appunto, date le mie condizioni. Ma
beh, manca ancora qualche giorno, no?
Vabbè, voglio stare a casa mia, in campagna, e saremo qui. Però io volevo dire una cosa, che noi l'albero lo celebriamo come una manifestazione folcloristica, però alla base dell'albero c'è la cosa più importante, c'è il presepio, c'è la capanna dove è nato Gesù Cristo. Questa è la vera essenza del Natale. Noi ci siamo troppo invaghiti dell'albero, ci siamo troppo invaghiti delle feste, dei regali, io do una cosa a te, tu me ne dai tre a me. Noi dobbiamo cercare di ritornare a una spiritualità, come dice il nostro Santo Padre, che ci prega sempre di ritornare all'essenza dello spirito. Se noi abbiamo questo coraggio, questa fede, noi salviamo noi stessi e l'umanità, se no altrimenti entriamo nel baratro del consumismo materialista, che è la fine del mondo. Questo io vedo con il cuore in mano, dico a tutti quanti che viene l'ascolto, cerchiamo di ritornare alla semplicità della vita, all'amore verso Gesù e verso la nascita, che è la vera vita. La vita di oggi è la vita che ci aspetta per domani. Questa è la mia preghiera, mi sia concesso con tutta la devozione e l'amore di formulare anche gli auguri a Sua Santità, che da questo microfono io posso parlarvi, e Sua Santità che ci invita sempre alla dolcezza, all'amore verso Cristo. Questo è il mio Natale.
Renato, grazie per essere stato con noi, davvero buon Natale, buone feste.
Grazie a tutti.
E concludiamo qui la rubrica dedicata a Roma. La puntata odierna verrà replicata questa sera alle ore 18:30 e sabato 26 dicembre alle ore 12:30. Un buon proseguimento d'ascolto da parte di Renato Vertunni ed Eliana Astorri.